Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through.
Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il mutamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. Questa è la puntata numero 810 e parleremo di anacronismi, quali sono gli zoo e la pratica della caccia, anacronismi che purtroppo non danno grandi segni di cedimento. Torneremo poi a parlare di lupi e delle sbrigative sentenze di morte che i governi locali continuano a emettere con motivazioni inconsistenti. E ancora parleremo di strane misure antibracconaggio e di adozioni di animali messi in salvo. Make contact. Riding in a spaceship, 1984, picking up a signal never heard before. Wanna be your lover, wanna be your lover, wanna be your lover, don't just be your friend. Wanna be your lover, wanna be your lover, wanna be your lover, don't just be your friend. Ground control's excited. Se qualcuno avesse ancora dei dubbi sulla terribile crudeltà e inutilità degli zoo, istituzioni nate sull'onda di un feroce suprematismo ominide e peggio che antiquate, può leggersi l'annuncio di uno zoo danese che attraverso i suoi canali social ha invitato la popolazione a donare animali domestici in eventuale sovrappiù, per darli in pasto ai grandi felini carnivori prigionieri dello zoo, tigri, leoni, linci. Il contenuto e il tono dell'annuncio possono far pensare a un macabro scherzo. I toni sono suadenti, rassicuranti, di gelida precisione tecnocratica, ma è tutto vero. Lo zoo di Aalborg, città di 120.000 abitanti, ha fatto appello ai cittadini affinché portino conigli, porcellini d'India, polli, perfino cavalli, allo zoo, per essere sottoposti, come viene spiegato, con delicatezza a eutanasia da personale qualificato. L'appello non manca di ricordare ai cittadini che la donazione, secondo le leggi del posto, potrà comportare dei piccoli benefici fiscali. L'approccio dello zoo di Aalborg è prettamente tecnico, come se si parlasse di oggetti, a parte gli aggettivi, utilizzati a fini palesemente sedativi, diciamo così. La richiesta di donare animali domestici, hanno spiegato i tecnici dello zoo, nasce dalla responsabilità volta a imitare la catena alimentare naturale degli animali. E poiché gli animali di piccola taglia costituiscono una parte importante della dieta dei nostri predatori, hanno detto, ecco la necessità di ricevere porcellini d'India, polli, eccetera. Il cibo fornito in questo modo, hanno proseguito i tecnici dello zoo, ricorda ciò che gli animali cacciano naturalmente in natura. E questo sarebbe particolarmente vero per la lince eurasiatica detenuta nello zoo. Insomma, non ci sarebbe da stupirsi della richiesta, visto che si tratta in effetti di una prassi. Come ha spiegato qualche giornalista incuriosito o forse inorridito dal post sui social, la vice direttrice dello zoo, Pia Nielsen, la quale ha detto «I carnivori dello zoo sono stati alimentati con animali di piccola taglia per molti anni. Quando si allevano questi carnivori è necessario fornire loro carne, preferibilmente con pelo, ossa e tutto il resto, per garantire loro un'alimentazione il più naturale possibile. In Danimarca, ha proseguito, questa pratica è comune e molti dei nostri ospiti e partner apprezzano l'opportunità di contribuire con i loro animali a questa necessità. Quindi ci vorrebbe un'alimentazione naturale per sostenere animali prigionieri. Il post, che era corredato dalla fotografia di un leone mentre consuma il suo pasto, ha suscitato prevedibili reazioni sdegnate, che hanno però sorpreso i responsabili dello zoo, che alla fine hanno deciso di disattivare la funzione dei commenti. Va detto che gli zoo danesi, spaventosi e inutili come tutti gli altri, si sono già fatti notare in passato per iniziative a dir poco discutibili. Terribile, perciò indimenticabile, qualche anno fa, l'uccisione di una giraffa in piena salute, giudicata in soprannumero, e poi macellata e smembrata in pubblico, in una macabra esibizione che aveva la pretesa di presentarsi come educativa. Ecco, possiamo dire che gli zoo danesi, con la loro gelida efficienza burocratica e tecnocratica, sono una sorta di manifesto all'inutilità dello zoo, un'autobiografia del più becero e feroce suprematismo che fu all'origine di queste spaventose strutture. When I start to lose it all, security cut through the wall. Future dreams we have to realize. A thousand skeptic hands won't keep us from the things we plan, unless we're clinging to the things we prize. And do you feel scared? I do, but I won't stop and falter. And if we throw it all away, things could only get better. Whoa, 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 whoa. Sempre in tema di zoo, e per non gettare la croce solo addosso ai danesi, ecco la notizia che lo zoo di Norimberga ha soppresso 12 babuini sani a causa della mancanza di spazio nelle sue strutture. I tecnici dello zoo hanno spiegato che la gabbia era sovraffollata e si erano quindi verificati dei conflitti, degli scontri tra gli animali. E così si è pensato bene di affrontare la questione con la decimazione. Il direttore dello zoo, Doug Henke, con lo stesso burocratico determinismo dei suoi colleghi danesi, ha spiegato che non era possibile dare via gli animali e tantomeno reintrodurli in natura. Purtroppo neanche i tentativi di contraccezione femminile sugli animali in passato hanno funzionato. Naturalmente non risulta che anche si sia fatto domande sul senso stesso di avere dei babuini in gabbia, ma questa è la domanda che dovrebbero farsi tutti gli altri, la società nel suo insieme. La notizia della soppressione dei babuini ha generato una protesta e alcuni attivisti sono riusciti a entrare nello zoo e a incollarsi letteralmente al suolo in segno di protesta. La polizia, come usa in tutta Europa in questi tempi così cupi, li ha arrestati. Intanto alcune organizzazioni animaliste hanno comunque annunciato l'avvio di un procedimento legale contro lo zoo. Ciò che temevamo si è concretizzato, ha dichiarato l'associazione Pro Wildlife. Animali sani sono morti perché uno zoo li ha allevati in modo irresponsabile per decenni e non è riuscito a sviluppare soluzioni sostenibili. A nostro avviso, questa uccisione era evitabile e quindi è illegale. I gruppi animalisti in particolare temono che l'uccisione dei babuini possa creare un precedente pericoloso. E l'Associazione Tedesca per il Benessere degli Animali ha affermato che la responsabilità degli animali allevati e trattenuti negli zoo non finisce quando diventa scomoda in termini di spazio, di finanze oppure di organizzazione. Quanto a noi di Restiamo Animali, l'auspicio è che riprenda con forza in tutto il continente una campagna abolizionista che chiuda finalmente l'infelice, comunque troppo lunga, stagione degli zoo. corso in Parlamento, in questo momento al Senato, la discussione sulla riforma, ma in realtà si tratta di una controriforma, della legge 157 del 1992 che disciplina la pratica della caccia e la tutela della fauna selvatica. La proposta del ministro Lollobrigida, neanche a dirlo, va nella direzione auspicata dalla parte più oltranzista del mondo venatorio. La nostra Camilla Lattanzi, in un lungo articolo per il sito di Altre Economia, altreeconomia.it, ha sviscerato la materia, ricapitolando i punti salienti della riforma, ma anche mostrando le nuove alleanze e gli interessi economici coinvolti in un'operazione legislativa che alcune organizzazioni animaliste hanno definito sparatutto. E purtroppo questo è in effetti il senso della riforma o controriforma che sia, che interviene su alcuni punti delicati, come i periodi di caccia, superando paletti considerati finora invalicabili e puntando ad allargare le opportunità commerciali legate a questa antica e superata pratica sportiva, come viene definita, per quanto sia urtante e anche sconvolgente usare l'aggettivo sportivo con riferimento all'uccisione di animali liberi. La discussione parlamentare è partita, dicevamo, e le forze di opposizione, o almeno una parte di queste, hanno cominciato a mettere in campo i loro pur limitati strumenti. Alleanza Verdi e Sinistra, per voce del capogruppo al Senato Peppe De Cristofaro, ha annunciato la presentazione di circa 500 emendamenti, nel tentativo di rallentare e intralciare l'iter legislativo. Il provvedimento sulla caccia del ministro Lollobrigida, ha detto De Cristofaro, sintetizzando le critiche al disegno di legge, smantella la legge sulla tutela della fauna selvatica ed è un vero e proprio regalo alle lobby venatorie, nonché un attacco indiscriminato agli animali selvatici. Più specie cacciabili, aumento delle aree dove è possibile uccidere e massacrare animali, spari di notte e stagione venatoria sempre più lunga. Così De Cristofaro ha sintetizzato il disegno di legge. Si sta mobilitando anche il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle. In questo caso gli emendamenti annunciati sono il doppio, ben 1000. I senatori del Movimento, nelle commissioni ambiente e attività produttive del Senato, quelle che stanno esaminando il progetto di legge, ossia Gabriella Di Girolamo, Luigi Nave, Elena Sironi, Sabrina Licheri, Doris Bevilacqua, insieme alle senatrici Alessandra Maiorino e Gisella Naturale, in una nota congiunta hanno spiegato di voler offrire, tramite gli emendamenti, una narrazione alternativa a quella del governo. La caccia è un'attività ludica e sadica, si legge nella nota che i senatori del 5 Stelle hanno diffuso. E ci chiediamo come sia possibile che si permetta ancora di uccidere esseri senzienti per sport o per piacere personale. Va detto che i senatori del Movimento 5 Stelle nella nota si dichiarano tuttavia a favore degli abbattimenti selettivi per contingenze urgenti, scrivono, che impattano sulla sicurezza e sugli agricoltori, come nel caso degli ungulati, ma solo a seguito, dicono, di un'attenta pianificazione e di una strategia integrata attuata da soggetti come i carabinieri della Guardia Forestale e con l'importante distinguo che la natura e la biodiversità vanno sempre tutelate. Non sono una risorsa da gestire, ma un bene da proteggere. Per quanto ci riguarda, come per gli zoo, la via dell'abolizionismo resta la strada maestra, per quanto sia lunga, e crediamo che dovrebbe continuare a ispirare l'azione della società civile e anche dei rappresentanti istituzionali. Del resto, in nessun caso, questo ormai è chiaro, la caccia può essere una soluzione per i problemi degli agricoltori o degli allevatori. Sono lì a dimostrarlo le esperienze compiute in questi anni. A cominciare dalla legge ammazzacinghiali, così definita, varata quasi una decina di anni fa dalla regione Toscana. I gruppi animalisti all'epoca avevano facilmente profetizzato la sua inefficacia per banali ragioni etologiche. E così è stato. Migliaia e migliaia di cinghiali, molti più di quelli normalmente abbattuti, sono stati uccisi grazie alla deregulation della legge Remaschi. Ma niente è realmente cambiato. La protezione delle coltivazioni, per dare risultati, deve essere realizzata con altri strumenti, come le recinzioni. E l'uso delle carabine è solo un'esca politica, una risposta emotiva a richieste emotive. È una delle forme che assume il cosiddetto governo della paura, cioè quel modo irrazionale e manipolatorio di gestire i conflitti, tutti i conflitti. Una modalità che ha preso piede negli ultimi anni. E non sono solo i cinghiali, e neanche solo gli animali, a farne le spese. Hey, mister, hey, mister.
inside looking outside, trying to put one foot in Eden.
Il bollettino della guerra agli animali selvatici non è mai silenzioso. Stavolta andiamo in Alto Adige, dove il presidente della regione autonoma, Arno Compatscher, ha firmato un'autorizzazione al prelievo, così viene definito nelle carte burocratiche, ma si tratta semplicemente dell'uccisione, di due lupi in Alta Val Venosta. Secondo la ricostruzione dei tecnici della provincia, fra maggio e luglio del 2025 in questa zona si sono verificati 31 attacchi a animali da pascolo, confermati e documentati dalle autorità forestali come attacchi di lupi. E perciò è stata presa la decisione di ucciderne due. Uccidendo questi due animali, sembra di capire, la provincia pensa di proteggere d'ora in poi le greggi. Ma il dubbio, ancora una volta, è che il provvedimento sia soprattutto una sorta di vendetta con la quale compensare la rabbia e la frustrazione degli allevatori. È assai improbabile, infatti, che le greggi con due lupi in meno siano più al sicuro di prima. Non funziona così la vita selvatica. Altri lupi arriveranno, se ci saranno prede di facile acquisizione. La provincia, a dire il vero, precisa che le predazioni sono avvenute nonostante che gli allevatori avessero adottato delle misure di protezione, ma nulla dice sulla natura di queste protezioni e sull'evidente necessità, nel caso, di migliorarle e rafforzarle. Insomma, siamo alle solite. Alle richieste, alle proteste degli allevatori o degli agricoltori, si risponde con il fuoco delle armi, al fine di placare le ansie del momento, con poca attenzione ai risultati concreti. Siamo ancora nell'ambito del governare con la paura. La scelta di Compatscher è stata ovviamente contestata dalle associazioni animaliste. La LAV, Lega Antivivisezione, ha presentato un immediato ricorso al TAR, affermando che puntuale, come un macabro rituale, anche quest'estate arriva la condanna a morte di due lupi a caso, a seguito delle predazioni di animali in allevamenti, evidentemente non adeguatamente protetti. Compatscher, sostiene LAV, continua così a sostenere la parte più retriva degli allevatori, la quale vorrebbe eliminare ogni lupo dal territorio, per poter continuare a sfruttare e mandare a morte gli animali da loro allevati senza interferenze. Non è tollerabile, dice ancora LAV, uccidere due lupi a caso solo per consentire agli allevatori di ignorare gli strumenti di prevenzione. Gli unici in grado di garantire pienamente la tutela della biodiversità e degli animali ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione. Tanto più ora che il declassamento europeo del lupo non è ancora stato recepito in Italia. Anche LEAL, LEIDA, OIPA hanno presentato un ricorso al TAR e le associazioni, nel farlo, hanno fatto notare che il provvedimento del presidente della provincia autonoma dà per scontato che il prelievo di due lupi a caso metta fine alle predazioni, mentre sono del tutto ignoti gli effetti sui branchi di lupi di uccisioni indiscriminate. Molto netta Michela Vittoria Brambilla, parlamentare della destra e presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente. Il via libera all'uccisione di due lupi, ha detto, è inaccettabile. Dobbiamo dire basta, una volta per tutte, allo sterminio della fauna selvatica che in Alto Adige, come in Trentino, viene puntualmente proposto come soluzione ai problemi di convivenza con i carnivori. Problemi generati da amministrazioni che si rifiutano di fare politiche di prevenzione dei danni per poter dare voce alle armi.
Baby,
dal Sudafrica è un'avveniristica, ma a ben vedere drammatica, proposta per combattere il bracconaggio, in particolare il commercio del corno di rinoceronte. L'Università del Witwatersrand ha lanciato una campagna che prevede l'iniezione nei corni dei rinoceronti di isotopi radioattivi, che sarebbero innocui per gli animali, ma che possono essere rilevati dagli agenti alle frontiere e negli aeroporti con semplici appositi strumenti. Il progetto si chiama Rhizotope Project ed è stato lanciato dall'Ateneo con funzionari specializzati nell'energia nucleare e con gruppi ambientalisti. 5 rinoceronti sono stati già iniettati per quello che l'università spera essere l'inizio di una campagna di massa sulla popolazione sudafricana di rinoceronti. A questo, commentiamo noi, siamo ridotti per combattere il bracconaggio. Individuare, grazie alle radiazioni, i materiali proibiti sulla via dell'esportazione e sperare che il rischio di essere scoperti faccia desistere dall'uccisione degli animali.
Well, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. Well, it's safe to dance. Well, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. It's safe to dance. Well, it's safe to dance. It's safe to dance. Well, it's safe to dance. Well, it's safe to dance.
Abbiamo chiesto a Gabriele Palloni, autore di vari libri, l'ultimo dei quali è Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, di dedicare la ricetta della settimana al Sudafrica.
Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
Con la ormai consueta ricetta gentile vi porto anche io in Sudafrica, ma spero di farlo in maniera meno surreale e inquietante delle fantascientifiche iniezioni radioattive. Vi racconto oggi la ricetta delle Coax Sisters, delle golose treccine di pasta dolce. Gli ingredienti per 6 persone sono 180 g di farina tipo 0, 15 g di farina di ceci stemperata in 40 ml di acqua, 250 g di zucchero di canna, 30 g di margarina, 8 g di creme tartara o lievito per dolci, 100 ml di acqua, della cannella in polvere, un pizzico di curcuma in polvere, una fetta di arancio o un limone e olio per friggere. In un pentolino versate lo zucchero di canna e un cucchiaino di cannella e un pizzico di curcuma. Aggiungete una fetta di arancio o di limone e l'acqua. Cuocete a fuoco dolce finché lo zucchero non si scioglie del tutto formando uno sciroppo denso e scuro. A parte, in una ciotola lavorate la margarina con la farina di ceci stemperata in acqua fino ad ottenere una crema. Quindi unite la farina e il cremo tartaro. Impastate con le mani e lavorate fino ad ottenere un impasto morbido ed elastico. Stendete il vostro impasto in una sfoglia il più sottile possibile, quindi ritagliate una decina di rettangoli. Incidete ogni rettangolo in 3 parti per il lato lungo, quindi formate delle freccine. Friggetele in immersione in olio ben caldo. Scolatele e fate assorbire su carta per frittura. Disponete le Coax Sisters su un vassoio e coprite con lo sciroppo alla cannella. Much. And if you wanna save my life, you better are a restrained wife. Too much, too much.
Stiamo ricevendo anche noi l'appello lanciato da Vita Daccani, l'associazione che ha in affidamento dal 2010 un gruppo di animali notissimo nel mondo dell'attivismo animalista. Sono le bambine, oggi ospiti del Parco dell'Abatino in provincia di Rieti. In origine erano 13 macache sottratte ai laboratori di sperimentazione. Ne sono rimaste solo 4, tutte ormai anziane: Monique, Lara, Actarus e Andy. E c'è bisogno anche quest'anno di sostegno economico per il loro mantenimento. Le 4 macache oggi vivono in un grande spazio immerso nel verde vicino a cebi dai cornetti e a un gibbone. Ma hanno alle loro spalle una storia terribile negli stabulari universitari. Secondo le informazioni raccolte dall'AV, nell'ultimo anno 133 primati non umani sono stati utilizzati in Italia nella sperimentazione. Per maggiori informazioni sulle bambine e sulle modalità di adozione a distanza, si può visitare il sito di Vita da Cani Onlus. Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Valentina Baronti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
Restiamo Animali.
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 Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.